Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina continuiamo il nostro studio di Prima Corinzi capitolo 7 e vedremo i versetti dall'8 al 16 questa mattina discutendo delle linee guida divine per il matrimonio. Linee guida divine per il matrimonio. Prima Corinzi 7 dall'8 al 16. Stiamo continuando nel nostro studio di Prima Corinzi. Sapete, credo sia difficile nel nostro mondo mantenere il matrimonio, mantenere un qualsiasi tipo di relazione duratura veramente. 15 milioni di americani, secondo l'ultima statistica dell'ufficio del censimento degli Stati Uniti, hanno vissuto il divorzio. Le persone trovano estremamente difficile costruire relazioni durature con qualsiasi tipo di significato. Un divorzio ogni 2,56 matrimoni ora in America e sta aumentando. Ed è interessante notare che il tasso di divorzio più alto al mondo è in Russia. Le città russe hanno un tasso di divorzio di 3 su 4. Inoltre, era interessante sapere, leggere da qualche parte, che la canzone numero uno in Russia nel 1974 era Love Story. Ne parliamo molto anche qui in America, ma troviamo molto difficile mantenere qualsiasi tipo di relazione d'amore. E purtroppo ciò che stiamo vivendo non è un fenomeno storico nuovo, è qualcosa che è sempre esistito, e se andaste a Prima Corinzi capitolo 7 trovereste che c'era un problema terribile a Corinto per quanto riguarda il matrimonio. E questo è il problema di cui Paolo parla nel settimo capitolo. I corinzi non sapevano veramente cosa avrebbero dovuto fare in termini del matrimonio, o almeno non erano disposti ad ammettere cosa avrebbero dovuto fare, e quindi posero delle domande a Paolo. Ed il primo versetto del capitolo 7 dice che mi avete scritto riguardo a queste questioni, e procede ad offrire delle risposte. Come in ogni altra area della loro vita, i corinzi erano riusciti a rovinare anche l'area del matrimonio. Avevano rovinato tutto il resto, non c'era motivo di credere che ce l'avrebbero fatta in quest'area. E così Paolo scrive il settimo capitolo per affrontare le loro idee sbagliate ed i loro comportamenti errati riguardo al matrimonio. Erano confusi sul fatto che fosse giusto rimanere single, se fosse necessario essere single per essere spirituali, o se fosse giusto essere sposati e necessario essere sposati per essere spirituali. Gli ebrei nella congregazione, visto che era una credenza dell'ebraismo ortodosso, propagavano il fatto che bisognava essere sposati, e se non eri sposato eri fuori dalla volontà di Dio e dovevi essere escluso dal cielo. D'altra parte c'erano molte persone che avevano una fascinazione crescente per il celibato ed erano più interessate a rimanere single come un valore spirituale. In altre parole, se fossero stati single, sarebbero stati in grado di dare a Dio una devozione più alta, sarebbero saliti ad un piano superiore di vita spirituale se non erano sposati, e c'erano alcuni che arrivavano persino a dire che il sesso di qualsiasi tipo era, se non altro, certamente era una cattiva, brutta direzione degli sforzi e che avrebbero potuto essere meglio incanalati nel servizio a Dio piuttosto che nell'attaccamento ad una moglie o ad un marito. Alcuni dicevano persino che il vero cristiano devoto non si sarebbe sposato affatto. Ebbene, questo arrivò al punto che persone veramente devote, che erano cristiane, pensavano che forse fosse meglio divorziare. Dicevano, per poter servire meglio il Signore, dobbiamo separarci. Oppure, se volevano restare insieme, dicevano, meglio che ci asteniamo da ogni relazione fisica, niente più rapporti sessuali nel nostro matrimonio, ci dedicheremo solamente a Dio e non ci faremo trascinare in quella cosa fisica. Quindi ogni tipo di problema e confusione dominava la scena matrimoniale a Corinto, e quindi scrissero a Paolo richiedendo delle risposte. Fondamentalmente le domande erano queste: il matrimonio è un comandamento? Bisogna essere sposati per piacere a Dio? E le persone single quindi dovrebbero sposarsi, o è più spirituale rimanere single? E si è cristiani più devoti se non si è sposati? Un'altra domanda che derivava da questo era: le persone sposate che diventano cristiane dovrebbero poi astenersi da ogni relazione sessuale? E un cristiano sposato con un non credente dovrebbe divorziarsi da quel non credente per non avere un matrimonio misto e non unire Cristo con un pagano? Queste erano le domande. Ed il capitolo 7 risponde chiaramente a queste domande. Ora, L'ultima volta abbiamo considerato dal versetto 1 al 7, in quella porzione abbiamo visto principi generali per quanto riguarda il matrimonio, e quello che Paolo ha detto, per riassumere brevemente, è questo: il matrimonio è normale, il matrimonio è per la maggioranza, Dio ci ha fatti per sposarci. Il matrimonio è buono, ma il matrimonio non è un comandamento assoluto per tutti, perché Dio ha, secondo il versetto 7, ha dato ad alcune persone il carisma o il dono di essere single, la capacità, mediante lo Spirito Santo, di controllare totalmente i desideri sessuali. E se questo è il dono di Dio, il dono che ti ha dato, allora la tua condizione di single è un dono unico di Dio e dovrebbe essere usato per la sua gloria. Quindi il matrimonio è la norma, non è comandato, non è assoluto, ma è la norma per evitare la fornicazione ed il coinvolgimento sessuale. Quindi dovreste sposarvi, ma per alcuni che hanno il dono, quel dono di rimanere single, che è una benedizione speciale da parte di Dio, dovrebbe essere mantenuto, perché ti mette in una posizione per essere usato da Lui in un modo molto unico. Quindi questo è il principio generale, ok? Il matrimonio è normale, la condizione di single è l'eccezione, è un dono di Dio. Se ce l'hai, allora è qualcosa a cui dovresti aderire e custodire come un dono speciale da parte di Dio. Ora prende quel principio nei versetti dall'8 al 16 e lo applica, lo mette in pratica su quattro gruppi. Il primo gruppo è quello dei single, il secondo gruppo è quello delle persone sposate, ed entrambi sono cristiani, il terzo gruppo sono coloro che sono sposati con un non credente che però vuole rimanere, il quarto gruppo sono quelli sposati con un non credente che però vuole andarsene. Quattro gruppi, ed ognuno di voi qui presenti si trova in uno di quei gruppi. Guardiamo al primo gruppo e vediamo com'è che mette in pratica questo principio. Quelli che non sono sposati e le vedove, versetto 8. Ordino dunque, cioè dunque nel senso sulla base del principio stabilito, dico dunque, ordino ai non sposati, e questo è un termine generale che include scapoli, nubili, divorziati, ai celibi, ordino dunque, specialmente alle vedove, perché ovviamente loro si trovavano in una situazione unica, essendo state sposate ed avendo conosciuto tutte le gioie del matrimonio ed essendo state separate, non perché lo volevano, come lo è per il divorziato, ma a causa della morte del coniuge o del trauma che ne deriva. Dico dunque ai celibi, specialmente alle vedove, dico che è bene per loro che ne stiano come sto anch'io. È bene essere single. Se sei scapolo, va bene così. Se sei nubile e non sei mai stata sposata, va bene così. Se sei vedova o vedovo, va bene. Non c'è nulla di sbagliato in quello, e bene significa benefico, eccellente e semplicemente buono. Non è sbagliato. Non ascoltate quegli ebrei ortodossi che dicono che se non siete sposati siete anormali. E sapete, tendiamo a cadere in quella categoria, vero? Troviamo un qualche povero giovane di circa 28 anni e vogliamo sempre fare da cupido. Devi sposarti, non puoi semplicemente andare avanti così nella vita. Devi iniziare a cercare, e vogliamo spingere queste persone a sposarsi. Non fatelo. Dio potrebbe aver dato loro il dono del celibato, e se è così, allora forse sposarsi sarebbe una violazione del meglio che Dio ha per loro, per la loro vita. Ci sono alcune cose in questo mondo per cui servono persone single, e va bene così. Va bene, ovviamente, se c'è qualcuno che dice devo sposarmi, allora ovviamente dovete aiutarli, ma se c'è qualcuno che, vedete, hanno bisogno d'aiuto in alcuni casi, ma se c'è qualcuno che non ha alcun interesse in ciò e sente che Dio gli ha dato il dono di poter controllare i loro desideri sessuali al di fuori del matrimonio, allora lasciate che sia così e Dio li appagherà unicamente. Quindi sta semplicemente dicendo che è cosa buona per loro se rimangono come me. Naturalmente in quel momento Paolo era single, è possibile che era stato sposato in passato, perché il matrimonio sembra essere una necessità per diventare membri del Sinedrio, quale egli fu una volta. Tuttavia è probabile che sua moglie sia morta prima della sua conversione ed il suo tempo di ministero per Cristo fu sempre come single, per quanto possiamo dire. E quindi una volta che fu rimasto vedovo, se davvero fu così il caso, allora mantenne quella condizione perché Dio gli diede quel dono, quel carisma del celibato, quella capacità di rimanere single senza preoccuparsi per il sesso e del matrimonio. Quindi è una cosa buona. Guardate il versetto 25, Paolo parla ulteriormente di quello e ci entreremo in dettaglio nelle prossime settimane, però dice: ora quanto alle vergini o a coloro che non sono sposati, non ho alcun comandamento dal Signore. Il Signore non ha mai detto nulla su coloro che non sono sposati, non ha mai detto nulla a nessuno di sposarsi, ha solo parlato del matrimonio come qualcosa di già esistente. Quindi dice: nessun comandamento. Tuttavia sono pronto ad offrirvi il mio parere come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Sono pronto ad aggiungere della rivelazione su questo argomento, quello che sta dicendo. Io penso dunque che a motivo della presente situazione sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo è bene di starsene così, se è legato ad una moglie non cercare di sciogliertene. In altre parole, immagino che solo da un punto di vista pratico, nel mondo in cui vivete, il mondo sessualmente corrotto di Corinto, potrebbe semplicemente essere a vostro vantaggio rimanere così come siete. Se siete single, allora restate così. Se siete sposati, restate così, di sicuro. Però poi il versetto 28 dice: ma se ti sposi non pecchi, se una vergine si sposa non... Non è peccato sposarsi, ma potrebbe essere un vostro vantaggio rimanere single. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella carne, ma io vorrei risparmiarvele. Vorrei risparmiarvi i problemi che il matrimonio porta, ed il matrimonio porta problemi. Non fate il matrimonio una grande questione se non è necessità per voi, questo è il punto, va bene? Non peccherete, ma se Dio vi ha dato la capacità di rimanere single, apprezzate quella capacità per via della sua mancanza di intralcio, avete un modo speciale in cui potete servire Dio nella vostra singolarità. E questa è una cosa piuttosto entusiasmante, è un dono molto speciale che vi rende capaci di servire Dio in modo molto unico. Ora, mi rendo conto che ci sono pressioni nell'essere single, specialmente con tutta l'enfasi attuale sul matrimonio, sulla famiglia, e ci si sente un po' come la quinta ruota, e stavo leggendo sul Times che durante la stagione delle feste è peggio che mai. Le persone single, in particolare i genitori single, si sentono veramente esclusi, e ovviamente non c'è bisogno di sentirsi così. E se Dio vi ha dato il dono del celibato, se Dio vi ha permesso di essere single per ora, accettate quello come il suo piano. Non c'è nulla di sbagliato nell'essere single, e Paolo lo sostiene. Sapete, Gesù ebbe una conversazione con i discepoli, devo mostrarvela, Matteo 19, nella quale conclusero che probabilmente sarebbe stato meglio essere single. In Matteo 19 Gesù sta parlando del matrimonio e sta dando tutte le istruzioni sul matrimonio e su come non si debba mandare via la propria moglie se non per fornicazione e così via. E dopo che ha finito tutto quel discorso, il Signore aveva davvero stabilito delle linee guida forti per il matrimonio, versetto 10, Matteo 19, i suoi discepoli gli dissero: se tale è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi. In altre parole, mamma, con tutto quello è meglio non sposarsi affatto. Sì, disse Gesù, ma tutti non possono ricevere questo detto se non quelli a cui è stato dato. E qui il Signore indicò che sarebbe andato bene, sarebbe stato bello se tutti sarebbero rimasti single, ma non tutti possono permetterselo. E ci dà l'introduzione al concetto del carisma del versetto 7 di Prima Corinzi 7, che bisogna avere un dono speciale per essere single senza preoccuparsi del sesso. Ora, essere single apre ogni tipo di possibilità per servire il Signore. Non dovremmo mai prendere qualcuno che è contento di rimanere single e forzarli in una situazione in cui pensano di non essere realizzati senza sposarsi, non è vero? Se non siete sposati o se siete vedovi, è una cosa buona e potete rimanere così, va bene. Non dovete sposarvi, ma, versetto 9, se non possono contenersi, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. Se non riuscite a gestire l'essere single, sposatevi. Ora stiamo parlando di cristiani, alcuni di voi potrebbero dire: beh, non ho quel dono, ma non riesco a sposarmi. E la verità potrebbe essere che avete peccato in passato, avete violato i principi di Dio, quindi ora non siete in una posizione in cui Dio vi benedirà con il matrimonio, oppure forse vi siete squalificati a causa di matrimoni precedenti, del peccato e così via. Ma prendendola da zero, ok? Diciamo che siete appena diventati cristiani o che state iniziando, questo è lo standard di Dio. È buono se Dio vi ha dato il dono, ma se no, allora sposatevi, ed io credo che ciò presupponga che Dio prevederà un partner. Come potrebbe Dio comandarvi di sposarvi senza prevedere un partner? Però, ascoltatemi gente, se non siete la persona giusta non incontrerete mai il partner giusto. Questo è il punto chiave, no? Se non siete la persona giusta, non incontrerete mai il partner giusto. Quindi, invece di cercare la ragazza giusta, iniziate ad essere l'uomo giusto. E ragazze, invece di cercare l'uomo giusto, iniziate ad essere la donna giusta. Ed allora l'uomo giusto riconoscerà la donna giusta. E quindi dice che si sposino. Ora, questo è un imperativo aoristo. Sposatevi. È meglio sposarsi che ardere. Se andate in giro ardendo dentro per il desiderio, allora sposatevi. Non ha senso dire, mi sa che è meglio rimanere single per la causa di Cristo. Capite? Questo è ridicolo. Non c'è alcun valore in quello. Se state ardendo di desiderio sessuale, tempo presente continuo, se continuate ad ardere, allora per favore sposatevi. Il matrimonio, per una cosa, porterà alla realizzazione di quel desiderio fisico. Sapete, non ho mai smesso di stupirmi. A volte ci sono coppie che vengono e mi dicono: John, ci siamo appena fidanzati ufficialmente. Sapete, sono davvero entusiasti e hanno quell'espressione un po' buffa, no? Quando ci si fidanza ufficialmente, misto tra felicità ed apprensione, e ti mostrano l'anello e... Bene, quando vi sposate? Ci vogliamo sposare tra 2 anni. 2 anni? Sapete, lo sento spesso, oppure, oh, tra un anno dobbiamo aspettare di avere un po' più di soldi o quello che sia. Ascoltatemi, è meglio sposarsi che ardere. E se pensate di riuscire a passare 2 anni così, non ha senso? Sapete, io dico loro, non aspettate 2 anni, sposatevi tra 2 mesi. Una volta fatto quell'impegno, vi mettete in una posizione di essere tentati e di vedere la vostra vita spirituale svanire dinanzi a voi. Una volta fatto quel voto, sposatevi, il matrimonio è fatto per aiutarvi in quell'area. Non c'è alcun vantaggio nei lunghi fidanzamenti. Ascoltatemi, genitori, quando i vostri figli tornano a casa e vi dicono che sono fidanzati, dite loro di sposarsi. Sposatevi in fretta. Beh, no, vogliamo che aspettiate, finiate i 4 anni di università. Sapete cosa succede durante il tempo in cui sono fidanzati? Distruggono la loro vita spirituale perché faranno fatica a controllare i loro desideri. Perché l'impegno è già lì, no? È già stato preso. Non è vero? E Paolo sta dicendo... Va bene essere single se avete il dono del celibato, non lasciate che nessuno vi spinga a sposarvi, ma se decidete di sposarvi, lasciate che tutti vi spingano a farlo. Fatelo partire, sposatevi! La vostra condizione di single è eccellente. E voi potreste dire, beh sai, non ho il dono, ma sto solamente aspettando il partner giusto, cosa dovrei fare? Come posso controllare il mio desiderio nel frattempo? E questa è una domanda lecita, e non stiamo affrontando davvero quel problema questa mattina, però lasciate che vi dia solamente alcuni spunti a cui ho pensato. Come posso... come persona single che sta aspettando il compimento del proprio desiderio fisico, aspettando il partner giusto, come posso controllarmi? Bene, ecco alcuni pensieri che potete approfondire, ok? Numero 1, canalizzate la vostra energia con il lavoro fisico del servizio spirituale. Rindirizzatevi verso un buon lavoro fisico ed un servizio spirituale, perché quello dà uno sbocco alla vostra energia. Secondo, non cercate di sposarvi, cercate di amare. E lasciate che il matrimonio venga come risposta. Le persone che vogliono sempre sposarsi sposeranno la persona sbagliata più spesso che no. Però le persone che cercano di trovare il compimento dell'amore, la soddisfazione dell'amore, sposeranno la persona di cui si innamorano. Non cercate di sposarvi. Sapete, quello è quando uscite, tornate a casa e subito tirate fuori i vostri punti e vediamo A per questo, B per questo, C per questo e li spuntate via così. No. No, beh, lui è abbastanza vicino, mi sa che se chiede gli dico di sì. Quello che state facendo, vedete, è che state permettendo al matrimonio di essere la questione centrale invece di lasciare che la persona giusta sia la questione. Cercate di essere amati e di amare, non di sposarvi. Non preoccupatevi, il matrimonio si prenderà cura di se stesso. Terzo, lasciate andare un mondo ossessionato dal sesso ed adultero. E quello che intendo dire è fate attenzione a cosa assorbite da questo sistema. Quarto, programmate le vostre menti con realtà divine. Programmate la vostra mente con realtà divina. È incredibile, ma il vostro comportamento è il risultato diretto della programmazione della vostra mente con la verità divina. Quinto, riconoscete che per ora Dio ha scelto che viviate senza sesso e riconoscete che anche Dio non vi ha colti in alcuna tentazione, non vi coglierà mai in alcuna tentazione che non sia come negli uomini, ma Dio che è fedele non permetterà che siate tentati come al di sopra, al di là di quanto possiate sopportare, ma quella tentazione provvederà anche a cosa? Ad una via d'uscita affinché la possiate sopportare. Sesto, evitate situazioni potenzialmente pericolose, proprio come Giuseppe che non fece altro che scappare. Settimo, ringraziate e lodate Dio per la condizione in cui vi trovate e siate soddisfatti, siate contenti. Dovete affrontarla da questi punti di vista? Bene, Paolo poi dice, se siete single, ottimo, se non potete sopportarlo, sposatevi. Quindi non c'è alcun comandamento nel fatto che tutti devono sposarsi o che la spiritualità consista nell'essere single, no? Bene, secondo gruppo, ed ecco che arriva il consiglio pratico per coloro che sono sposati con un altro cristiano, cristiana. Questo include la maggior parte di noi, ovviamente, abbiamo mariti e mogli cristiane. Bene, cos'è che ci dice a noi? Versetti 10 ed 11. Ai coniugi, ora, come fa a sapere che sono cristiani? Perché si rivolge a quelli nei matrimoni misti a partire dal versetto 12, quindi sappiamo che qui sta parlando a cristiani, tra un attimo lo vedrete. Ma ai coniugi, poi, ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. Ora, ai coniugi... Ora voglio che vi ricordiate di qualcosa qui, voglio che ricordiate qualcosa che abbiamo considerato la scorsa settimana, ok? Abbiamo detto che a Roma c'erano almeno 4 modi diversi per sposarsi, giusto? Nell'impero romano, schiavi che vivevano in compagnia temporanea, matrimoni di fatto, quello che chiamavano matrimonio per usus, dove in pratica si comprava la moglie, si pagava una certa somma e poi c'era il grande matrimonio per conferratio di tipo nobile. In qualunque forma, la Bibbia dice semplicemente, qualunque sia stato il modo, ora la questione non è come ci siete entrati, ma la questione è restate lì dove siete. Se siete sposati, guardate, ordino, ma non sono veramente io, il Signore ci ha dato la parola su questo punto, che la moglie non si separi dal marito. E qui sta semplicemente dicendo, Gesù ha già detto qualcosa a riguardo. Matteo 5,32, Matteo 19,9 e Marco 10, 11 e 12. In tutti e tre quei passi il nostro Signore Gesù Cristo dice: rimanete sposati, non divorziatevi. Notate, dice alla fine del versetto 10, che la moglie non si separi. Il termine separarsi è un termine tecnico per il divorzio. Non divorziate dal vostro partner. E potremmo chiedere, ma perché due cristiani dovrebbero mai voler divorziarsi? Ebbene, a Corinto, vedete, dicevano, il celibato è l'unica strada, è l'unico modo di fare le cose. Una volta che diventi cristiano, devi lasciar perdere tutta la parte fisica e devi dedicarti a Cristo. Quindi dicevano, ora divorzieremo, ci separeremo, ci dedicheremo a Cristo. E lui dice, dimenticatelo. Non fatelo, non divorziate. Nessun divorzio è tollerato tra cristiani. Dio odia il divorzio. Malachia 2, io odio il ripudio. Dio dice, io odio il divorzio. Condannò gli israeliti dicendo, avete agito perfidamente contro la moglie della vostra giovinezza. Vi state divorziando? Ora, alcuni dei corinzi l'avevano già fatto, era troppo tardi. Due cristiani di Corinto avevano deciso di divorziarsi per ragioni spirituali, tra virgolette. Potete immaginare com'è che sarebbe stata la cosa se la Bibbia dicesse potete divorziarvi se volete dedicarvi totalmente al Signore? Potete immaginare cosa succederebbe? Tutti userebbero quella scusa per liberarsi del coniuge che non vogliono più. Beh, noi ci stiamo divorziando per ragioni spirituali. La verità è che stavate cercando di sbarazzarvene da anni, avete solamente trovato un versetto per giustificare la cosa, no? Quindi Dio non lo permette, deve esserci un'unione continua. No, la moglie non si separi, ma alcuni l'avevano già fatto. Alcuni l'avevano già fatto, versetto 11, ma se si separa, ora questo presuppone che qualcuno a Corinto l'avesse già fatto, troppo tardi, è già successo. Quindi quali sono le conseguenze? Che rimanga cosa? Non sposata, single per il resto della sua vita o si riconcili con il marito, solamente due scelte se due cristiani divorziano. O restano single per tutto il resto della loro vita oppure tornano insieme per riconciliarsi. Ora lasciatemi aggiungere una nota più di pagina qui, che è molto importante. Paolo qui non sta trattando un caso di adulterio. Quello è estraneo alla discussione. Nei casi di adulterio, ascoltatemi bene, il divorzio era permesso tra cristiani. Dove un cristiano commetteva adulterio, Dio permetteva la rottura di quel legame matrimoniale. Matteo 5,32. Io vi dico, chiunque manda via la moglie, se non ad eccezione della fornicazione, e ciò può includere peccato sessuale di ogni tipo, eccetto per fornicazione, la induce all'adulterio, e chiunque sposa una divorziata commette adulterio, eccetto per fornicazione, nessun divorzio, ma in caso di fornicazione Dio dice che c'è la possibilità di divorzio. Matteo 19,9, stesso concetto. Ed io vi dico, chiunque manda via la moglie, se non per fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. L'unico motivo che Gesù abbia mai dato per la dissoluzione del matrimonio era l'immoralità sessuale, e quando quello accadeva c'era il diritto del divorzio. Questo è molto chiaro anche nel caso di Giuseppe. Ricordate che in Matteo 1 Giuseppe fu sconvolto quando scoprì che Maria era incinta, ricordate? Perché la conosceva e sapeva che era totalmente fuori dal suo carattere ed era convinto del fatto che non poteva essere vero. Matteo 1,19, Giuseppe suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla all'infamia, pensò di lasciarla segretamente. Ascoltatemi, Giuseppe aveva tutto il diritto di divorziare Maria se fosse rimasta incinta da un altro uomo. E la Bibbia dice, Giuseppe, suo marito, essendo che cosa? Che tipo di uomo? Un uomo giusto, un uomo retto. Ascoltate, egli agì con giustizia nel desiderio di divorziare una moglie che aveva commesso adulterio. Ora scoprì che non era così, la storia meravigliosa che era lo Spirito Santo aveva concepito in lei il bambino Cristo. Però vedete, è giusto lasciare una moglie per causa di adulterio, per una moglie lasciare o divorziare da un marito per quella causa, però solamente per quella causa. Ma in questo testo, Primo Corinzi, non è quello il problema. Per qualsiasi altra ragione non c'è tolleranza per il divorzio. No, dice Paolo, a parte del peccato sessuale, nessun divorzio. Se l'avete già fatto, allora dovete rimanere single per il resto della vostra vita, perché quell'unione, quella sola unione, non è mai stata veramente spezzata. Siete bloccati single per tutta la vostra vita, oppure potete riconciliarvi con vostro marito. E potete essere certi che, nel caso di vera obbedienza, avrebbero scelto la seconda opzione se fosse ancora possibile. E poi Paolo lo ribalta al versetto 11, dice che il marito non ripudi sua moglie, così come la moglie non lasci il proprio marito. Bene, cosa sta dicendo? Sta dicendo che essere single è buono. Rimanete single se potete, se avete il dono. Se siete sposati come cristiani o con un cristiano, rimanete sposati ed adempiete ogni aspetto del matrimonio, aspetto fisico, ne abbiamo parlato dal versetto 3 al 5, non privatevi l'un l'altro sessualmente parlando, adempiete ogni parte del matrimonio, portatelo al massimo. Quindi abbiamo visto le persone single e quelle sposate con cristiani. Terzo gruppo, quelli sposati con un non credente che però vuole rimanere. dal versetto 12 al 14. Ora, cosa succede in questa situazione? Diciamo che avete una donna e lei dice: sapete, sono diventata cristiana e mio marito è un pagano, fatto e finito. Cosa dovrei fare? Posso divorziarlo per sposarmi con un bravo cristiano? Beh, è una domanda legittima. E poi guardate questo, tornando al capitolo 6, versetto 15. Questo è quello che Paolo stava insegnandovi, mentre ascoltate. Non sapete che i vostri corpi sono membra di chi? Di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Cosa? Non sapete che colui che si unisce alla prostituta è cosa? Un solo corpo con lei? Poiché dice: i due saranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo. Ora, ricordate cosa abbiamo detto a riguardo, ok? Il cristiano è uno con Cristo, giusto? Il cristiano è un membro del corpo di Cristo. Se un cristiano si unisce ad una prostituta, contamina Cristo, giusto? Riuscite a vedere com'è che i corinzi potevano dire: beh, ascolta, se sono un membro di Cristo, se sono uno con il Signore e mi unisco al mio marito pagano, sto contaminando Cristo, vero? Vedete, quel ragionamento è possibile. Non sarebbe una cosa contaminante se continuassi in questo matrimonio? Eccomi qui come un membro di Cristo che mi unisco ad un membro di Satana, non mi sto contaminando? Mamma, è meglio che me ne vada via da questa situazione. E forse alcune persone molto coscienziose lo sentivano veramente. Forse lo sentivano veramente. Che dire di un matrimonio misto? Che dire? Bene, ci sono diverse cose da considerare nel matrimonio misto. Primo, i matrimoni misti sono proibiti quando possono essere evitati, giusto? Versetto 39 alla fine dice: se vi sposate, sposatevi solamente nel Signore. Quindi l'idea che un cristiano sposi un non credente è totalmente in disobbedienza alla scrittura. Ma cosa succede se si è già sposati e uno si converte? Cosa sta dicendo? Devo forse mandarlo via? Che ne sarà? Bene, guardate al versetto 12. Agli altri, cioè quelli che si trovano in matrimoni misti, dico io, non il Signore, in altre parole, non sto citando Cristo adesso, non c'è un'istruzione precedente nei Vangeli, non è che non è rivelazione, lo è, ma agli altri parlo io, senza citare il Signore, se un fratello ha una moglie non credente, che non è credente, che non è cristiana, e lei consente di abitare con lui, non la mandi via, non la divorzi, se avete una moglie, non salvate, vuole rimanere, lasciatela rimanere. Lasciate che rimanga. E la donna, versetto 13, che ha un marito non credente, se lui acconsente ad abitare con lei, non lo lasci. Dio non vuole che tutti si convertano e dicano: va, addio Carlo, è finita? Vado a cercarmi un bel ragazzo cristiano? No, no, no. Sapete, fu una brutta cosa nei primi anni del cristianesimo che i cristiani venissero accusati di distruggere i rapporti familiari. Molti mariti pagani erano veramente turbati dal fatto che le loro mogli si convertissero. Sapete, per una donna cambiare religione senza il proprio marito era impensabile, ma stava accadendo. Ed una delle cose che stavo leggendo in uno degli storici antichi, Tertulliano, che ne commentava, una delle cose che i mariti pagani insistevano molto era il santo bacio. Forse la chiesa primitiva si era un po' lasciata trasportare dal santo bacio, ed i mariti potevano dire: non voglio mica che mia moglie vada via tutta la sera ad incontri e solennità pasquali strisciando nelle prigioni per baciare martiri. Quindi c'erano alcune cose che disturbavano, e sono sicuro che alcuni cristiani che non si comportavano con saggezza ebbero dei problemi nei loro matrimoni misti. Sarebbe difficile non simpatizzare con alcuni mariti e mogli pagane i cui coniugi non si stavano comportando come avrebbero dovuto, ma qui sta dicendo: ascoltate, se avete un partner che non crede ma vuole restare, non divorziate, lasciatelo rimanere, lasciate che rimanga. E potremmo dire: ma aspetta un attimo, non verrò io contaminato da quella relazione? Non è vero che questa unione mi contaminerà? Ebbene, scopriamolo insieme, guardate al versetto 14, molto interessante. Perché il marito non credente è santificato dalla moglie, e la moglie non credente è santificata dal marito. Ora, aspetta un attimo, sapete una cosa, amici miei? Non solo il credente non è contaminato, ma cosa succede? L'esatto opposto. Voi potreste chiedere: sarò forse contaminato dal non credente? No, lui sarà santificato da voi. Fantastico. Invece che un cristiano venga contaminato, che venga reso impuro, il non credente di fatto viene santificato. A volte chiedo: vieni da una famiglia cristiana? No, son l'unico cristiano lì. E sapete quanti cristiani servono per fare una casa cristiana? Un cristiano solo. Cosa intendi dire? Tutti i membri di quella casa sono santificati dalla vostra presenza. Lo sapevate? E potresti chiedere: John, ma cosa intendi dire con santificato? Sembra una parola molto forte, lo so che è una parola forte. Santificato significa essere separati, santi. E potresti chiedere: Ma cos'è che sta dicendo qui? Ovvio, non sta dicendo che automaticamente il marito viene convertito. Non sta dicendo che se un marito non crede è comunque salvato solo perché è sposato con una cristiana, no. No, 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 no. Non sta dicendo quello, non sta nemmeno dicendo che una moglie non credente è automaticamente salvata solamente perché è sposata con un marito cristiano. E quindi va bene, cosa significa quindi la parola santificato? Questo è quello che chiamiamo santificazione matrimoniale. E cosa intendiamo dire con quello? È solamente un termine per distinguerla dalla santificazione spirituale, personale. Noi siamo separati per Dio e diventiamo santi quando crediamo in Cristo. Però, semplicemente vivere in una casa dove c'è qualcuno che è cristiano ha un'influenza santificante. Paolo non intende dire che il non credente diventa automaticamente cristiano per mezzo del matrimonio, ma quello che intende dire è che il matrimonio ne trae beneficio e che tutti in casa ne raccolgono i benefici. Per esempio, due persone quando si sposano diventano cosa? Uno. Se Dio benedice uno di quei due, allora l'altro riceverà una sorta di benedizione, giusto? Questo è tutto quello che sta dicendo, non è vero? Ehi! Se siete non cristiani, non credenti ed avete un coniuge cristiano, dovreste ringraziare Dio perché la vostra casa è destinataria della benedizione di Dio. Dio riversa grazia e misericordia su quella casa e solo perché vi trovate collegati a quel coniuge, voi sarete anche destinatari di quelle cose, esclusa la salvezza, ma comunque molto superiore al vivere in una casa totalmente pagana. Il matrimonio con un cristiano crea una relazione con Dio. Per il non cristiano, per il non credente, sebbene non sia la salvezza, è molto superiore alla vita pagana. Ascoltatemi, un cristiano solo in una casa rende quella casa cristiana e porta grazia alla casa intera. Dopo il culto della prima ora, una ragazza è venuta da me e mi ha detto, sai, quel messaggio era proprio quello che avevo bisogno di sentire. Disse, non l'avevo mai capito, non l'avevo mai pensata così. Sai, disse, nella nostra casa, mamma, papà, tutti i figli, c'era solamente una cristiana. La nonna. La nonna parlava sempre di Cristo e tutti pensavano, ah, oh, nonna, piantala, capite? Nessuno voleva ascoltarla. E sapete cosa è successo? Negli anni passati, tre dei quattro figli sono venuti a Gesù Cristo e tutti, disse, risalgono all'influenza di nostra nonna. Vedete, quel tipo di grazia estesa alla casa intera attraverso quell'unico individuo benedetto da Dio irradierà a coloro che toccano quella vita. Vi ricordate la conversazione che abbiamo ebbe con Dio in Genesi 18, Abramo disse, Dio, se potessi trovare 50 giusti a Sodoma, risparmieresti l'intera città? Dio disse sì. Abramo tornò e disse, se ne trovassi 45, risparmieresti la città intera? Sì. 20? Sì. Dio, se trovassi 10, risparmieresti la città intera? Sì. Non riuscì a trovarli però, vero? Ma sapete una cosa? 10 persone giuste avrebbero potuto essere il mezzo per la benedizione di un'intera città di persone. Perché? Perché il semplice trovarsi attorno al popolo di Dio significa essere destinatari di una parte della sua benedizione santificante. Sapete, potreste trovarvi in una casa dove c'è solamente un cristiano e sapete una cosa, voi siete beneficiari della benedizione di Dio sulla vita di quella persona. Perché vedete, Dio vede mamma e papà come uno. E Dio vede mamma e papà e i figli come un'unità, non è vero? E non può riversare benedizione su uno indipendentemente dal resto, perché i suoi occhi sono indissolubilmente legati insieme. E sapete, se non siete cristiani, ma il vostro coniuge lo è, dovreste veramente ringraziare Dio di vivere in una casa dove Dio è all'opera, perché voi siete beneficiari. E sapete, è come quando vostra moglie riceve una grande eredità. E voi non avete niente a che fare con quella, non avete nemmeno parentela con quella persona, ma mamma se ne raccogliete i frutti. È la stessa cosa? Non siete neanche parenti di Dio, ma godete dei benefici che Egli riversa su di lei. È una cosa benedetta per un non credente essere sposato con un cristiano, lasciate che rimanga così. E cristiano, se questo è il vostro caso, se il vostro coniuge vuole restare, lasciatelo rimanere e percepire la benedizione di Dio. E chi può sapere se quella grazia santificante matrimoniale potrà portare anche alla grazia salvifica, giusto? Ora Paolo però si spinge un passo più in là. A sostegno del suo punto, presenta un piccolo argomento al contrario. Dice, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ma ora sono santi. Sta dicendo, se foste contaminati da un non credente, allora i vostri figli sarebbero dei prodotti contaminati, giusto? Ed apparentemente è ciò che alcuni corinzi stavano dicendo. Sai, mio marito non è salvato, è meglio interrompere ogni relazione sessuale perché potremmo avere un mezzo sangue. Esattamente, un figlio mezzo cristiano, mezzo pagano, capite un po'? Oppure, cosa faremo, sai, mio marito non è cristiano, non posso sottoporre i miei figli a quell'influenza pagana? Un momento, saranno contaminati, No, 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 no. Dice, guardate, ecco un fatto semplice, ok? Paolo lo stabilisce. Ora i vostri figli sono cosa? Santi. I vostri figli, stessa parola di santificati, dovrebbe essere tradotta allo stesso modo come prima, santificati. I vostri figli sono santificati da questa stessa grazia, esclusa la salvezza, ma comunque una sorta di vita piena di grazia e la benedizione di Dio si trova su di loro. E se è vero che i vostri figli sono santificati e non sono impuri, allora, secondo il ragionamento inverso, è anche vero che il vostro coniuge è santificato. Non preoccupatevi di essere in una casa pagana da questo punto di vista. Se siete l'unico cristiano lì presente, Dio dice, quella è una casa cristiana. Se siete l'unico cristiano lì presente, Dio riverserà la sua benedizione su di voi, ed invece di essere contaminati, saranno santificati sia il vostro coniuge che i vostri figli. E pregate Dio che un giorno quella santificazione matrimoniale porti alla santificazione totale e salvifica quando metteranno la loro fede in Gesù Cristo. Quindi, se siete sposati con un non credente e lui vuole rimanere, lasciatelo rimanere. Lasciate che rimanga, perché ciò è per il loro bene. Quarto gruppo, e questo includerà tutti coloro che non sono stati ancora trattati, coloro che sono sposati con non credenti che però vogliono andarsene. Alcuni di voi hanno questo problema, avete un partner non credente, un coniuge non credente che non può sopportare il vostro cristianesimo e vuole andarsene. Versetto 15, ma se il non credente si separa, combattetelo. È questo quello che dice? No, non lasciatelo andare. Chi gli predicherà mai il Vangelo? Dice questo? Cos'è che dice? Lo lascia andare. E voi dite, John, non venite da me? Chiamate il cielo? No? È scritto lì, vero? Se il non credente si separa, lo lasci andare. In altre parole, questo è il momento in cui il non credente inizia il divorzio. E dice, lasciatelo andare. Non combattete il divorzio. Non andate in tribunale a combattere. No, no, lasciatelo andare. Se vuole andarsene, lasciatelo andare. La parola separarsi si riferisce di nuovo al divorzio. È un termine tecnico per il divorzio. Il non credente ha divorziato dal credente e dal credente ha detto, lasciatelo andare, non combattetelo. E potresti dire, non combattetelo. Ma che succede a me quando se ne va? Sono bloccato, rimango qui bloccato per tutta la mia vita. Non c'è adulterio. Non posso gestire una cosa del genere, no? No, non siete bloccati a vita. Guardate il versetto 15. Se il non credente si separa, si separi. Un fratello o una sorella non è sotto cosa? Sotto schiavitù in tali casi. Sapete una cosa? Siete cosa? Siete liberi. Liberi da che cosa? Liberi dalla schiavitù. La schiavitù di che cosa? L'unico vincolo che il matrimonio ha è il matrimonio, il vincolo del matrimonio. Siete liberi. Liberi di cosa? Liberi di risposarvi. È quello che sta dicendo. Siete liberi di risposarvi, non siete più sotto schiavitù, sotto vincolo. La parola vincolo, schiavitù, è la stessa parola che usa Romani 7:2 quando parla del fatto che il matrimonio è l'essere legati per legge ad un marito. Il matrimonio è schiavitù nel vocabolario di Paolo, e qui sta dicendo che siete liberi da quel matrimonio. E potreste dire, sì, però certamente non posso risposarmi. Perché? Non lo dice? Quando Dio vuole dire che non potete risposarvi, lo dice. Versetto 11. Se lei si separa da un matrimonio cristiano, deve rimanere cosa? Non sposata. Ma qui, se il non credente si separa ed ottiene il divorzio, un fratello o una sorella non può e non è più sotto schiavitù in tali casi. Quindi il matrimonio finisce, termina. Vedete, l'abbandono è come l'adulterio, nei suoi effetti spezza il legame. Non combattetelo, lasciatelo andare. Bene, perché lasciarlo andare? Perché Dio ci ha chiamati alla pace. Sapete, uno dei benefici dell'essere cristiani è quello di avere una vita pacifica. La pace di Dio, una vita piena di grazia. E sapete, non c'è niente di cui Dio abbia meno bisogno di litigi costanti, tensioni, frustrazioni e turbolenze in casa. Una casa litigiosa, arrabbiata, piena di contese, non è l'obiettivo di Dio. Né, amici miei, lo è il matrimonio, principalmente, una base per l'evangelizzazione. Ah, mi sa che mi aggrapperò a questo finché non si converta. Sapete, che se facendo lo allontanerete del tutto, se vuole andarsene, lasciatelo andare. Lasciatelo partire rifiutando il cristianesimo, non odiando voi. Per forza di cose ci deve essere un'obiezione, perché alcuni cristiani di coscienza tenera direbbero, ora però ascoltami, se lo lascio andare, perderò l'opportunità di vederlo salvato. Se lo lascio andare, chi lo porterà a Cristo? Perderò l'occasione di portarlo a Cristo e dalla salvezza. Così Paolo affronta questo nel versetto 16, dice questo. Infatti, che ne sai, o moglie, se salverai tuo marito? O, che ne sai, o uomo, se salverai tua moglie? Non agite su quella premessa, perché non sapete se succederà. Non sta dicendo, tienili lì, così che li puoi salvare. Sta dicendo, lasciateli andare, perché non hai alcuna garanzia che lo farai. E nel frattempo distruggerai la pace che Dio intende donare. Lasciatelo andare. Chi è che salva? Chi? Dio. Ed una cosa di cui Dio non ha mai avuto davvero bisogno è una casa litigiosa, piena di tensione, rabbia e ostilità per salvare qualcuno. Non ne ha bisogno, può farlo senza di quello. Lasciatelo andare, il matrimonio non è principalmente uno strumento di evangelizzazione, ed aggrapparsi ad un matrimonio che il non credente è determinato a rompere porterà solamente a terribili tensioni. È Dio che salva. E Paolo risponde alla domanda, non è vero? E se sei single? Va bene, bene? Sì, sì, rimani single. Dio ti ha dato un dono? Sii single, usalo per la sua gloria. Ma se ardi, sposati. Ebbene, se sei sposato con un cristiano, cosa devi fare? Resta sposato con lui. Vivi quel matrimonio fino in fondo, fisicamente ed in ogni altro modo. E se sei sposato con un non credente, che vuole rimanere, lascia che rimanga. E benedici la sua vita, la vita dei tuoi figli, con la benedizione che proviene da Dio. E se invece vuole andarsene, lascialo andare, perché Dio vi ha chiamato alla pace. Ma chi li testimonierà? Non preoccuparti di quello. Non hai idea se sarai anche solamente lo strumento che Dio userà. Dio lo sa e Dio lo farà a modo suo. Ora, qual è la conclusione di tutto questo? In conclusione potrei dirla così, ok? Qualunque sia la condizione matrimoniale che Dio vi ha dato, accettatela come sua volontà e valorizzatela per la sua gloria. Mi viene in mente solamente un canto mentre concludevo i miei pensieri. Sapete qual è? Era questo. La mia vita è tua, Dio. Ecco la mia risposta. Sia fatta la tua volontà, Signore. Sia fatta la tua volontà. Tu sei il vasaio, cosa? Io sono l'argilla. Plasmami e formami secondo la tua volontà. Tutto qui. Se hai scelto di rendermi single, va bene così. Se hai scelto che io debba sposarmi, va bene così. Se hai scelto che io debba essere sposato con un non credente che vuole rimanere, va bene così. Se hai scelto che io mi sposi e sono sposato con un non credente che vuole andarsene e se ne va bene così, perché sono libero. E forse Dio ha qualcun altro per me. Non so cos'è che Dio voglia per voi, ma so questo. So che la sua volontà ha proposito e porterà frutto se vi ci dimoriamo. Fra poco chiuderemo con la preghiera, ma voglio dire questo, ok? Presumiamo, quando insegniamo la parola di Dio, presumiamo che lo Spirito di Dio in qualche modo prenda la parola e la porti al vostro cuore e che egli compia una sorta di lavoro di semina. Ieri eravamo fuori a scavare buche nel terreno e a piantarci delle piante ed ho pensato allo Spirito Santo. A com'è che egli prende la parola e la pianta. E so che l'ha fatto nella vostra vita oggi e forse in risposta a ciò che sta facendo state sentendo qualcosa dentro di voi, state dicendo, sai, voglio dire, Dio, la tua volontà, che la tua volontà sia fatta, la tua volontà. Se avete bisogno di pregare, cercare consiglio su questo fatto, forse state dicendo semplicemente, ehi, sono uno di quei non credenti che deve entrare, ho percepito un po' della grazia che fluisce intorno a cristiani e vorrei farne parte. Qualunque sia il bisogno della tua vita, se sei disposto a dire al Signore, Signore, compi la tua volontà in me, qualunque cosa tu voglia, ci piacerebbe aiutarvi, pregare con voi ed aiutarvi ad iniziare nella direzione giusta. Lasciate che Dio faccia la sua volontà nella vostra vita oggi, affinché possa portare il frutto che desidera portare attraverso di voi, per la sua gloria. Grazie Padre per averci istruito questa mattina con chiarezza, con intuizione pratica. Preghiamo davvero che possiamo essere obbedienti alla tua volontà in ogni cosa. Così ti loderemo nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.